Pronto, mi senti? Pronto, siamo in diretta, mi senti?
Pronto, ciao, ti sento. Buon anno a tutti e a tutti, ti sento lontanissima in realtà.
Ah, io ti sento, mi sei molto alto. Strana questa cosa.
Anzi, adesso non ti sento più.
Adesso?
Lontana.
Adesso?
Sempre
lontana, ma che succede?
Sempre lontana.
Aumentano le distanze.
Lontana ma vicina.
Strana questa cosa, ogni volta succede qualcosa di nuovo.
Adesso va un po' meglio.
Va un po' meglio?
Sì, va un po' meglio. Vabbè, proviamoci.
Dai, ci proviamo un pochino, dai, vediamo. Nonostante le difficoltà tecniche di volta in volta che ci assillano, proveremo a far ascoltare, insomma, anche a chi sta in ascolto della radio, insomma, questi approfondimenti, dicevamo, sull'Africa. Non vogliamo, volevamo partire, insomma, a parte un occhio su alcuni paesi, in particolare sul tema del debito. Insomma, che succede?
Sì. C'è un tema molto importante che, diciamo, è venuto un po' alla luce perché c'è stato il rapporto annuale della Banca Mondiale sul debito internazionale, documento che recensisce i peggiori ingredienti che rendono la vita dei paesi, soprattutto quelli poveri, molto difficile, perché già sono stati messi in grande difficoltà con la pandemia, poi è arrivata l'inflazione e tutti i rischi di recessione che ci sono, e le economie africane sono ancora troppo sottoposte, soggette, diciamo così, alle banche internazionali. Di questi, il debito estero esaminato dalla Banca Mondiale riguardava 74 paesi poveri, di cui però 39 africani, e quindi si ritrovano ormai questi paesi a avere delle difficoltà, soprattutto perché stanno dando più di un decimo delle loro risorse, che provengono dall'esportazione, al pagamento del servizio del loro debito estero a lungo termine, cioè agli interessi sostanzialmente. Questa è una cosa che non si vedeva dal 2000, e in pratica il debito estero di questi paesi più poveri, fra cui i 39 africani, è arrivato a 1.000 miliardi di dollari nel 21, si prevede che arriverà, che per loro, per onorare questo debito, devono spendere qualcosa come 46 miliardi di dollari, cioè quasi il 2% del loro PIL, e questa cifra nel 2022 ha superato i 62 miliardi di dollari. Chiaramente l'appesantimento di questo conto è dovuto all'aumento dei tassi di interesse in tutto il mondo e anche al rallentamento della crescita. Quindi si pone con forza la necessità di ristrutturare questo debito. È un compito che non è facile, anche perché la situazione è un po' cambiata rispetto alla composizione di questo debito, perché sono finiti i tempi in cui il Fondo Monetario, la Banca Mondiale e il Club di Parigi avevano in mano tutto il debito estero di questi paesi, che invece è diventato un debito, come definire, polimorfo, cioè da una parte ci sono i debiti garantiti dallo Stato, dall'altro ci sono i debiti proprio usurai, e ciascuno partecipa un po' in maniera più o meno sostenibile alla composizione di questo debito. Alla fine dell'anno scorso il 32% di questo debito dei paesi poveri era stato contratto con dei prestatori, diciamo così, europei e americani, attraverso il Club di Parigi, e adesso invece un quarto del debito pubblico di questi paesi è sottoscritto da creditori privati, mentre prima nel 2010 era appena il 5%. Quindi i creditori pubblici sono sempre dominanti, la Cina in testa, perché la Cina ha un 49% del debito bilaterale di questi paesi poveri, ma ci sono anche l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. E la Cina, sulla Cina bisogna aprire un capitolo, perché la Cina a agosto scorso, il ministro cinese degli affari esteri Wang Yi aveva annunciato che si apprestava ad annullare 23 prestiti senza interessi arrivati a scadenza di 17 paesi africani. Si trattava di una bella cifra, si parlava di 150 miliardi di dollari che erano stati prestati dall'inizio del 2000 da parte della Cina, soprattutto attraverso intermediari di banche di sviluppo come la Cina Exim Bank, che è il 60% di questo debito, e la Cina Development Bank, il 25%. Una somma colossale, però prestata a condizioni opache, valutate opache da molti esperti e che hanno criticato Pechino, critiche che poi sono arrivate anche da molti paesi occidentali, che avevano messo in guardia i paesi africani dalla trappola del debito cinese. Questo l'aveva detto anche Blinken durante la sua tournée africana. Naturalmente queste accuse poi sono state rigettate da Pechino, però in realtà Pechino è il principale creditore del continente, perché i prestiti che ha dato Pechino ai paesi africani ormai hanno superato tutte le stime previste. Ci sono rapporti come quello del Banking del Belt and Road che ha rilevato che ben 385 miliardi di dollari sono usciti dalla rada del sistema di dichiarazioni ufficiali della Banca Mondiale. Questo vuol dire che sono 26 stati africani debitori nei confronti della Cina, e le banche cinesi non hanno mai fatto distinzioni fra debito pubblico e debito privato, che hanno accordato sempre i prestiti a delle società parapubbliche o delle joint venture con garanzie più o meno esplicite, implicite di rimborso da parte dei governi di queste società indebitate. Però alla minima crisi che succede? Questo debito, che è considerato come privato, diventa improvvisamente pubblico perché gli stati hanno dato delle garanzie e quindi asfissia le economie che sono peraltro già esangui. Sul continente Pechino però lavora ancora più sporco, diciamo così, perché la Cina è una dei principali assi strategici della Cina, è quella di assicurarsi delle risorse naturali che chiaramente in quanto fabbrica del mondo divora a un ritmo sfrenato, e quindi ha moltiplicato il ricorso ai cosiddetti resource based loans, che sono praticamente dei prestiti, dei finanziamenti in cambio o di future o di accesso praticamente alle risorse. E questo avviene anche nei casi di governi che hanno, per esempio, che sono estremamente corrotti. Per fare un esempio pratico, per esempio la Cina ha dato all'Angola 24 miliardi di dollari, che corrispondeva quasi al 5% del PIL dell'Angola nel 2017, per progetti infrastrutturali in cambio di petrolio. O la Guinea 20 miliardi di dollari, pari quasi al doppio del suo PIL, per costruire delle strade, università, in cambio della bauxite, e così via. Quindi in questa maniera la Cina che fa? Si assicura sostanzialmente lo sfruttamento di queste risorse in cambio di prestiti che poi alla fine sono garantiti, dati a joint venture, ma garantiti dallo Stato. E quindi diciamo che questo è uno degli aspetti più rilevanti, e chiaramente poi c'è stata una conseguenza di questa situazione con il fallimento sostanzialmente dello Zambia, che è avvenuto praticamente a settembre, e poi ancora più recente il fallimento del Ghana, che ha dichiarato default perché ormai non riusciva più a pagare il suo debito estero, e quindi ha sospeso praticamente i pagamenti, ha fatto bailout con i debiti col Fondo Monetario Internazionale perché non riuscivano più a sostenere il servizio del debito. Praticamente spendeva il governo del Ghana il 70% delle sue entrate per il servizio del debito, e quindi chiaramente non riusciva a rifinanziarlo. Insomma, questa è un po' la situazione che inquadra questo rapporto questo rapporto che riguarda il debito estero dei paesi più fragili, per cui molti paesi africani, e che insomma è un ulteriore macigno sullo sviluppo dei paesi africani.
Sì, insomma, questa che poi è una storia antica, no? Cioè, nel senso che già da tante parti è stato denunciato come poi dare degli aiuti a questi paesi e farli costruire un debito significa anche legarli e impedirgli qualsiasi crescita, qualsiasi cambiamento, no? Rispetto ha la propria possibilità anche di sfruttare. Insomma, poi la Cina lo fa in maniera particolare, barattando ovviamente i propri prestiti con le materie prime, ma anche la politica, diciamo, le politiche europee, le politiche coloniali hanno fatto sì di rendere dipendenti questi paesi da alcuni aiuti di cui che hanno anche modificato internamente, no, la propria economia di sussistenza, ma che in realtà hanno costituito un impoverimento anche
delle pratiche. Certo, poi il Fondo Monetario, la Banca Mondiale ha fatto questi prestiti, ma in cambio di piani di aggiustamento strutturale, che significava per esempio un peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini africani con il taglio dei servizi, della sanità, del pubblico impiego, quindi con dei costi sociali enormi da questo punto di vista.
Sì, non solo, ma anche i progetti di cooperazione. Questo mi veniva in mente perché mentre parlavi mi veniva in mente un'esperienza che insomma mi aveva raccontato un cooperante che faceva l'esempio di come mentre alcune attività agricole prima erano, ora non mi ricordo manco di quale paese, no? Però erano in mano di più la vendita di alcuni prodotti alle donne, con alcuni progetti di cooperazione era stata introdotta l'uso di mezzi di trasporto, quindi macchine e quant'altro, e questa cosa di fatto aveva impedito alle donne di poter lavorare, non mi ricordo se era la vendita del pesce o qualche altro prodotto agricolo, quindi non solo modificando ma poi rendendoli dipendenti, perché non era permesso alle donne guidare, ma non, insomma, c'erano dei problemi di questo tipo, quindi modificando strutturalmente quella che era l'economia di quel pezzo di territorio. Ho detto, non mi ricordo il paese, ma era per fare un esempio, per dire quanto poi anche alcuni modelli di sviluppo non sono aderenti, no, a quella che sono le realtà. Non si capisce quale sviluppo.
Questo modello disarticola completamente le modalità di economia del territorio, dove magari ci sono degli stati sociali o per esempio le donne che riescono a entrare in questo circuito economico che molto spesso è di sussistenza oppure di scambio, diciamo, in un territorio limitato, e l'intervento diciamo coloniale, il debito, modelli di sviluppo imposti cambiano completamente questa prospettiva e portano delle conseguenze assolutamente negative, senza dubbio.
Certo, perché magari in un primo momento sembra che velocizzi lo spostamento, dopodiché c'è un problema di povertà, di reperimento del carburante e d'altre cose, finisce il progetto. Certo. E ci troviamo un territorio devastato. Vabbè, questo giusto per fare degli esempi. Poi parlando di debito sicuramente non parliamo di piccole economie territoriali. Ma insomma, dicevamo, questo è il debito dell'Africa, interessi quindi cinesi, ma anche interessi da parte, insomma, in questi giorni leggevo anche la Turchia fa riferimento all'Africa, a volere impegnarsi in Africa, l'aveva fatto Biden, ne parlavamo insomma l'ultima trasmissione che abbiamo fatto, insomma quest'Africa comincia a ridiventare, o meglio non ha mai smesso di essere terreno di conquista tra virgolette più che di investimenti.
Ci ho perso.
Dicevo, quest'Africa non ha mai smesso nel corso di questi anni di essere terreno di conquista, forse più che di investimento.
Assolutamente, cioè è collegata la cosa, cioè l'investimento in teoria dovrebbe produrre un ritorno per le popolazioni locali, qui si tratta di una spoliazione di risorse e basta, cioè un enorme contenitore di ricchezze. E poi chiaramente adesso la competizione si sta alimentando, perché si spostano un po' gli equilibri geopolitici nel continente, c'è per esempio, così introduciamo anche il prossimo argomento, nel Sahel assistiamo a un ritiro da parte dei francesi e invece a un affacciarsi di altri interessi russi, non solo, anche turchi, per esempio per quanto riguarda gli interessi russi, qua si sta parlando apertamente della presenza di alcuni mercenari della Wagner in Burkina Faso, questa prima era una, come dire, una voce, perché sono stati notati degli individui il 24 dicembre bianchi su una base aerea militare all'aeroporto di Ouagadougou, ma non erano semplicemente dei consiglieri per gli elicotteri di fabbricazione russa. Addirittura c'è stato il presidente del Ghana, che Nana Akufo-Addo, che ha denunciato esplicitamente il fatto che gli risulta che ci siano dei militari russi in Burkina Faso, e che non ha esitato a dichiarare proprio a Washington, durante appunto il summit che avevi citato prima, che c'erano, che i vicini del Burkina Faso avevano concluso un accordo con Wagner. E infatti dopo il colpo di Stato di Ibrahim Traoré, uno scenario maliano, perché in Mali è accaduto questo, sembra ripetersi in Burkina Faso. Ci sono manifestazioni pro-russe e anti-francesi, una rottura progressiva con la Francia, un riavvicinamento alla Russia, il viaggio di differenti delegazioni verso Mosca, e il capitano Traoré, a quanto pare, insomma, si vuole un po' anche proteggere da eventuali tentativi di destabilizzazione, assicurandosi i servizi della Wagner, come consigliato d'altra parte dal suo omologo del Mali. E quindi questi consigli dei colonnelli maliani sono stati, a quanto pare, seguiti. Si parla di centinaia di mercenari che sono attesi per metà gennaio per assicurare la sicurezza soprattutto dell'entourage del presidente della transizione, e pare che la prossima crisi probabilmente sarà di questo tipo. C'è stato un momento in cui l'accordo non era stato raggiunto perché i mercenari di Wagner chiedevano un po' troppi soldi, e tutto questo poi è stato appunto denunciato dal presidente del Ghana, che ha accusato le autorità burkinabè di aver concluso questo accordo. Sembra però anche questo, gli è andato appresso anche Anthony Blinken, sembra una strategia, diciamo così, che già ha seguito in altre, per esempio prima dell'intervento russo in Ucraina, gli Stati Uniti, che avevano cominciato a dare delle notizie che erano segrete sul dispiegamento dei soldati russi, proprio per condizionare la situazione. Sembra che queste informazioni classificate ottenuti dai servizi responsabili americani li stiano usando anche per esercitare il massimo di pressione sui loro partner, una sorta di strategia di influenza. D'altra parte c'è stato anche un'intervista dell'ambasciatrice degli Stati Uniti nel Burkina Faso, un sito di informazione piuttosto diffuso, lefaso.net, dopo le dichiarazioni del presidente del Ghana, che ha detto che il partenariato con il gruppo Wagner non è nell'interesse di nessun paese, e quindi gli americani sembrano mandare un avvertimento, diciamo così, ai burkinabè, dicendo che se loro fanno un accordo con i Wagner è come se avessero, come dire, superato il Rubicone. E d'altra parte ci sono stati viaggi da parte di esponenti della giunta del burkinabè a Mosca. Pare che abbiano incontrato anche Prigozhin, che è il capo dei Wagner, e questo viaggio è stato fatto con un aereo messo a disposizione dalla giunta maliana, e quindi insomma c'è un certo collegamento e anche un certo obiettivo di intenti comuni fra le due giunte, anche se poi i burkinabè hanno smentito dicendo che erano stati a Mosca per acquisire del materiale militare, ma è tutto da verificare. E a quanto pare, cioè, per metà gennaio sarebbero attesi questi militari russi, e vedremo un po' come si svolgerà la situazione, anche perché poi la situazione in Burkina Faso dal punto di vista della lotta contro l'insorgenza jihadista è molto complicata. Sono pezzi di territorio che lo Stato burkinabè non controlla più.
Infatti è proprio leggevo anche molto più sui siti, diciamo, religiosi cattolici, appunto, di un appello, no? Di una onlus appunto cattolica che proprio perché nei primi giorni di gennaio è stato ucciso, mi sembra, un prete proprio in Burkina Faso, no? Che denuncia l'aumento di attentati, di assassini, e quindi rispetto al 2023, rispetto, diciamo, agli anni precedenti, no?
Cioè, poi l'efficacia di questi soldati della Wagner è poi tutta da verificare, perché in Mali hanno dimostrato di essere assolutamente, insomma, inefficienti e soprattutto brutali con la popolazione civile, quindi, insomma, non so se è buon affare come il Burkinabè a reclutare questi personaggi.
Però diciamo che già da ottobre, dalle prime volte che ne avevamo già parlato, no? Anche prima del golpe, che si parlava appunto di Wagner, si parlava come sempre per contenere l'insorgere dei jihadisti, l'insorgere di tutte le violenze nel nord, e quindi in qualche modo nord-ovest, nell'area del nord-ovest, no? Questo mi sembra di capire.
Sì, ma appunto, infatti anche i colpi di Stato che si sono susseguiti in quell'area, uno dei motivi fondamentali era l'incapacità dei governi civili di riuscire a controllare l'insorgenza jihadista.
Sì, infatti, e poi comunque cadono dalla padella alla brace, per dirla così, molto... vedendo anche le denunce che abbiamo più volte fatto della presenza di Wagner su altri territori, quante volte abbiamo parlato di violenze, stupri di gruppo e quant'altro, no? Anche come milizia a protezione, mi pare, delle varie imprese estrattive, miniere e quant'altro. Quindi in Burkinabè questo passaggio più o meno, insomma, da colpo di Stato più o meno ratificato, con l'impegno di tornare pian piano, è rimasto lì, insomma, ancora non si vede luce.
Aspetta che non ti ho più sentito.
No, dicevo, quindi di Burkina Faso ne avevamo parlato le ultime volte, insomma, rispetto a questo colpo di Stato che veniva dichiarato a garanzia, insomma, della sicurezza della popolazione civile, quindi con un percorso ancora non c'è una prospettiva, se non quella di far giungere le milizie Wagner.
Sì, no, non c'è una prospettiva. In realtà Traoré sta consolidando il suo potere, ha provato a fare una sorta di simulacro, diciamo così, di tavolo nazionale con le altre parti della società civile. In realtà questa giunta gode ancora di una certa popolarità, perché comunque le manifestazioni contro i francesi si susseguono, però in realtà dal punto di vista anche del diplomatico sono molto isolati, e soprattutto non riescono a controllare la situazione, perché l'espansione dello Stato islamico, della Jihad, nel Sahel è sempre più intensa e ormai abbraccia interi parti del territorio, e quindi chiaramente il fallimento dell'operazione dei francesi, della Barkhane, insomma, ha lasciato ulteriormente spazio, ma questo dimostra come gli interventi su situazioni del genere non possono essere militari, ma va portato avanti un discorso complessivo di coinvolgimento delle popolazioni, che non devono essere semplicemente reputate per fare le milizie contro i jihadisti, ma vanno immessi in quel contesto degli elementi di sviluppo. È un discorso molto più articolato, mentre invece la risposta militare, insomma, lascia sempre il tempo che trova.
E proprio perché parlavi di sviluppo, un'ultima cosa, insomma, volevo chiederti, insomma, l'avevamo detto prima parlando del debito, poi siamo passati al Burkina Faso, questa dichiarazione dello Zimbabwe, no? Che vieta l'esportazione del litio, perché il governo decide di creare un'industria interna per la trasformazione del minerale, no? E quindi blocca questa esportazione, così come la Namibia ha bloccato l'export di uranio verso la Russia, notizia questa, diciamo, di fine anno più o meno, era una notizia che eravamo riusciti a commentare.
Certo, perché lo Zimbabwe ha deciso di fare un ban, un blocco delle esportazioni del litio. Il litio è un metallo fondamentale. fondamentale per la transizione energetica, perché è fondamentale per la produzione delle batterie dei veicoli elettrici. Poi lo Zimbabwe è il sesto maggiore produttore del mondo e si pensa che peraltro possieda anche dei depositi inesplorati, cioè più grandi di tutta l'Africa. E questo va a, soprattutto a colpire la Cina, che da sola vale il 60% della capacità di raffinazione globale del litio. E quindi il blocco del litio lo Zimbabwe mette un opt-out, perché punta a sfruttare le materie prime di cui dispone per stimolare la crescita sul territorio di una filiera industriale. Cioè praticamente il litio va anche non solamente estratto, ma va raffinato e prodotto, e la produzione delle batterie deve avvenire anche in Zimbabwe. E non è l'unico che ha fatto questa mossa lo Zimbabwe, l'ha fatto anche l'Indonesia, più o meno alla stessa maniera, per quanto riguarda il nickel, che è un altro metallo critico per quanto riguarda le batterie, una specie di nazionalismo delle risorse. Adesso le aziende cinesi che operano lì, che hanno effettuato acquisizioni importanti, parliamo di miliardi di dollari, hanno praticamente due possibilità per continuare a esportare questo metallo: o aprono degli stabilimenti di raffinazione nel paese, oppure ottengono dal governo l'autorizzazione all'export di questa materia grezza in casi eccezionali. Però l'apertura della raffineria in Zimbabwe costa centinaia di milioni di dollari e soprattutto richiederà un periodo di almeno 2-3 anni per costruzione e messa in servizio. Questa decisione dello Zimbabwe ha dato chiaramente un colpo al prezzo di queste materie, al prezzo del litio e di altri metalli come il cobalto. Io penso che negli ultimi 2 anni il prezzo del litio è cresciuto di circa il 1100% a causa dello squilibrio fra l'offerta e la domanda. E la Cina è il mercato potenziale di auto elettrico più grande del mondo. In Cina il prezzo spot del carbonato di litio vale 84.000 dollari a tonnellata a novembre scorso. E quindi diciamo che qui è una cosa importante, perché questo poi va a colpire anche gli interessi di tantissime aziende cinesi che hanno fatto degli investimenti enormi. Ci sono alcune che hanno progetti sul litio in Zimbabwe per un valore di quasi 700 milioni di dollari. E adesso
diciamo che è un altro territorio di scontro che gli americani stanno promuovendo contro la Cina, questa volta sul terreno africano.
Sì, non solo, poi si è aperto anche la competizione su questi metalli tra Stati Uniti e Cina, perché a dicembre gli Stati Uniti avevano siglato un'intesa con il Congo, con la Repubblica Democratica del Congo e con lo Zambia per sviluppare, la chiamavano una catena del valore dei veicoli elettrici, perché anche lì c'è tanto cobalto in questi paesi. E sempre Blinken ha detto che Washington esplorerà questi meccanismi di finanziamento e di sostegno agli investimenti per quanto riguarda i veicoli elettrici. E le aziende cinesi possiedono molta parte delle miniere di cobalto in Congo, che vale il 70% della produzione mondiale di questo metallo. Quindi c'è questa competizione che sta diventando una competizione diciamo così importante dal punto di vista commerciale, su delle materie prime che sono fondamentali per la cosiddetta transizione energetica. Insomma, si apre un capitolo molto interessante.
Bene, su quest'ultime riflessioni, insomma, sul capitolo interessante, magari ci torneremo, perché come dicevamo prima, insomma, anche la Namibia ha preso questa posizione, ma magari è rivolta più rispetto al bloccare l'esporto di uranio in Russia, quindi si complica in qualche modo lo scenario. Magari, a parte questa breve notizia, insomma, se riusciamo a fare qualche approfondimento le prossime volte parleremo anche di questo.
Certo.
Io ti ringrazio, ti saluto, e oggi abbiamo invertito un po' gli orari, però insomma ci risentiamo per gli approfondimenti, per un focus su Africa, a meno che non hai altre notizie, brevi notizie da aggiungere, non so.
No, direi che per il momento va bene così, poi magari la prossima volta proviamo a fare anche una piccola, dentro la nostra trasmissione, una piccola rubrica sulle notizie brevi, in modo che così diamo una completezza ulteriore.
Bene, allora grazie e buona serata. Ciao.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.